Merci beaucoup.
Si, si.
Quando vuoi?
Prego.
Buongiorno signor giudice, buongiorno a tutti. Cercherò di essere asciutto, essenziale. Stamane tra l'altro non griderò perché l'ho promesso alla sua collaboratrice preziosa, Franca, che l'altra volta... Io stanotte, signor giudice, ho dormito poco e male, malissimo. Qualcuno potrà dire fatti tuoi, certo. Però erano tanti, troppi, i dubbi che affollavano la mia mente, tante domande, tante situazioni si alternavano, tornavano, venivano. E tra i tanti pensieri che hanno accompagnato la mia insonnia, ogni tanto mi è capitato di pensare anche al giudice, a lei. E c'era una domanda che mi sono fatto, tra l'altro è bello ogni tanto che le parti di un processo cercano di capire anche il giudice o gli avversari, questa immedesimazione importante. Mi domandavo, ma come si forma il convincimento di un giudice? Io c'ho un'altra formazione, c'ho un altro percorso, guardiamo da altre angolazioni. Come si forma la decisione? Quali sono i passaggi, i momenti? Ho pensato, avrà già deciso il giudice, quali segmenti ha messo, quali sono, quali mancano. Ho pensato, ma queste repliche avranno senso, riusciranno a dare nuovi elementi al giudicante, riusciranno a alimentare nuovi dubbi, nuove situazioni, oppure tutto ormai è spento, è finito. E non ho avuto risposta. Interna corporis, non è dato sapere, giustamente. Però ho anche raggiunto una quasi certezza. Mi sono convinto che anche lei questa notte ha avuto una notte non tranquilla, una notte sicuramente non come tutte le altre. Perché un giudice serio e profondo, come è lei, come sono tutti i giudici dello Stato italiano, non può riposare bene. Quando sa di dover decidere un importante e complesso processo indiziario come questo, io l'ho definito così sabato, così lo definisco oggi, e signor giudice, la mia convinzione è stata fortificata in questa direzione del processo indiziario, soprattutto in ragione di quello che ha detto l'accusa ieri, anzi direi per quello che non ha detto l'accusa, per quello che non ha detto. Mi rivolgo al collega Maresca e ribadisco, collega, ribadisco che sono sempre più convinto che in questo processo non c'è la prova certa, la prova positiva, diretta, al di là di ogni ragionevole dubbio. Si dice poco questa parola, ma adesso è pertinente, usiamo le parole giuste del processo, al di là di ogni ragionevole dubbio, non siamo più nell'incolpazione fluida. Non c'è questa prova. L'impronta palmare, il DNA, signor giudice, dicono soltanto, con forza, con evidenza, anche grave, che Rudy è stato in quel posto. Non dicono altro, sono quegli stessi indizi, signor giudice, che volevano che Alberto Stasi, a Garlasco, fosse ridotto in vinculis, perché c'era il DNA sulla bicicletta, c'era l'impronta palmare nel portasapone, c'era il collegamento o non collegamento ad internet. Però un giudice attento, un giudice coraggioso, un giudice rispettoso delle regole, ha detto di no, bisogna approfondire. Un giudice coraggioso ha detto, perché la mancanza di coraggio invece nei giudici ha fatto sì che Agravina, il padre, è stato 2 anni in carcere e c'erano indizi gravi, gravissimi, però là il coraggio è mancato. Che non c'è la prova positiva, che non c'è la prova, la smoking gun, non c'è, me l'ha detto ieri il collega Maresco, me l'ha detto la pubblica accusa, con le argomentazioni loro, con il loro segno certo della debolezza, la debolezza dell'accusa. La debolezza dell'accusa è, signor giudice, arguibile in maniera diretta, certa, da tutta una serie di elementi. Quali sono questi elementi? Innanzitutto un elemento importante è la retromarcia dell'accusa. Io l'ho definita un'accusa paragonabile ad un cantiere aperto. Work in progress, lavoro in corso. Ieri il collega Maresca dice, ma l'avvocato Gentile ha parlato di premeditazione, ma non c'è, non è stata, certamente non la vedo nel capo di imputazione, ma questi ragazzi sono arrivati lì, poi dopo hanno deciso di fare quel orribile comportamento, ma dov'è questa premeditazione? Non c'è nel capo di imputazione, infatti non l'abbiamo contestata, non l'ho contestata l'ufficio della procura. La dottoressa Comadi fa marcia indietro, dice ma l'incontro tra i ragazzi è pressoché casuale, ma io mi sono addormentato questi giorni, invece con le parole del PM Mignini, quando ha fatto la sua requisitoria, le ho sentite fino alla noia in maniera ossessiva, perché volevo capire se devo difendere Rudy anche da che tipo di accusa. Alcune sono certe, altre, ripeto, sono in continua evoluzione, vanno avanti, vanno indietro. E perché il PM Mignini ha detto altro, c'è la registrazione, ha detto era un'occasione che non si poteva perdere, era l'unica occasione in cui Mele era da sola, questo ha detto. Ha detto un'altra cosa il dottor Mignini, ha detto ma il 31, ma va bene anche l'1, erano pronti, il 31, l'1, stavano aspettando il giudice, l'ha detto il dottor Mignini, io non dico altro, c'è la registrazione, c'è la storia di questo processo. Adesso mi si viene a dire no, ma attenzione, ma noi non abbiamo detto niente, noi abbiamo detto che è stato quasi casuale là, dove là? In quale parte di Perugia, dove là? Quasi casuale, e mi sembra che si sta cercando di aggiustare il tiro. E questa sì che è accusa fluida, non l'incolpazione, questa sì che è accusa fluida, un'accusa incerta che aspetta lì in maniera da speculare su quelle che sono di volta in volta le nostre eccezioni, le nostre contestazioni, di aggiustare il tiro man mano che le difese incalzano, che portano elementi. Ma siamo arrivati, l'imputo processuale è arrivato lì, dal giudice, nella Camera di Consiglio, lei è con un piede dentro e con un piede fuori, ma ancora non si stabilizza questa accusa? Ancora tra di loro questa incoerenza è un'incoerenza che è sospetta, che lascia pensare. E questo, collega, la prova certa di cui tu parlavi? A me non sembra che questa è una prova provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, che può condurre con certezza il giudice alla sentenza e alla pena, così come richiesta dall'ufficio del pubblico ministero. Ma c'è ancora una cosa più importante, signor giudice. Il PM, il dottor Mignini, diceva, ma è facile così difendersi. Dice, buttiamo questo, buttiamo quello, prendiamo questo, ma io ho visto che anche il dottor Mignini ieri ha fatto una sorvolata veloce, non ha fatto nessun accenno, l'accusa ai riti, guardato bene da continuare a dire una notte di riti, eppure nella registrazione ritorna, lo si dice, che cosa è successo, perché hanno dovuto aggiustare il tiro? Io questo lo dico, io questo glielo consegno, io questo è un elemento che la sua sentenza deve tener conto. Deve tener conto perché questo non è un elemento ad colorandum, questo è il cuore di questo processo. Non è un elemento accidentale, c'è, non c'è, lo stesso, non cambia nulla. Questo è il cuore, il movente. All'ultimo secondo l'accusa ha la necessità di rivederlo, di aggiustarlo, di dare elementi nuovi, è importante. Sparisce il rito, mi sembra che il PM che l'ha buttato a mare, perché forse era un elemento imbarazzante che non giustificava nulla. La debolezza dell'accusa è ancora una volta desumibile dal capo di imputazione, giudici. Mi sembra questo capo di imputazione, e mi ricollego a quello che ho detto, il vecchio minestrone della nonna, c'è tutto dentro, tutto. C'è i futili motivi, la rapina, il furto, la violenza sessuale, c'è il concorso. Questo che cos'è? È la speranza di rimanere in corsa. La speranza di dare risposte, è la speranza di dare risposte ad ogni attacco. Se ne supera uno ne arriva un altro, se non c'è il furto c'è comunque i futili motivi, se non ci sono i futili motivi c'è la violenza sessuale. Possiamo rispondere a tutti, il supermarket, c'è tutto dentro, attenzione, noi non ci facciamo mancare niente. Abbiamo un capo di imputazione buono per ogni stagione, buono per ogni stagione, è là. Ma che cos'è questo? Il minestrone della nonna. Ci metteva tutto ed era sempre buono. La debolezza dell'accusa. Ancora. Si denota dal fatto che il dottor Mignini, anziché assolvere al suo onere probatorio, che è quello fisiologico, in un processo penale italiano, invece di assolvere al suo e quindi di dire a questo giudicante, di dire a noi, questa è la prova certa del concorso tra i tre, questa è la prova certa della violenza sessuale, questa è la prova certa di tutto quello che è successo, cerca, giudice, è clamoroso. Io credo che questo è clamoroso, questo denota che l'accusa è un gigante con i piedi d'argilla, è la montagna che ha partorito il topolino deforme, perché dice il PM e cerca di recuperare in chiave probatoria pro domo sua, giudice, pro domo sua, il fatto che le accuse esercitano lo ius postulandi, il fatto che le accuse cercano di difendersi, si accusano, provano, cercano di fare loro, è lo ius postulandi, non è la debolezza delle accuse, loro litigano e noi siamo forti, perché queste accuse non hanno mai detto che c'è la violenza sessuale, c'è stato un fronte comune di entrambe le difese, di tutte, giudice, verso l'inesistenza della violenza sessuale, verso l'assoluta inutilizzabilità di alcuni reperti. Qual è questa litigare tra accuse che porta favori alla pubblica accusa? Loro litigano e porta la nostra tesi, loro litigano perché esercitano legittimamente la loro funzione, lo ius postulandi, non dicono altro. La dottoressa Gomez ha detto l'inchiesta non è stata minimamente scalfita, è vero, l'inchiesta ha avuto uno tsunami, io vedo solo macerie, signor giudice, io vedo solo macerie. Che l'accusa è debole, debolissima, incerta, lo dice le parole del dottor Mignini. Il dottor Mignini che fa? Ripudia il dottor Lalli, ormai è chiaro, è stato ripudiato perché non ha legato il carretto dove voleva il padrone, ripudia il dottor Lalli, esalta, esagera, dice sì, è Picocco, oh, in ginecologo, è Picocco in ginecologo, ma non è Marchionni. E beh, Marchionni è il grande luminare, Marchionni, e perché non l'ho chiamato prima? L'incarico penso che non è coatto, l'incarico è preciso, lo fa la procura. Dice il dottor Mignini, e poi la perizia Bacci Marchionni va a completare quella di Lalli, quindi è un tutt'uno. Bugia, bugia, giudice, una bugia, perché Lalli fa due perizie, una preliminare e un'altra, ed è qui che viene ripudiato, un'altra è conclusiva. Lalli ha finito il suo compito, Marchionni è quel professionista che prima o poi avrebbe detto qualcosa in senso favorevole. Lalli aveva concluso il suo operato e l'ha consegnato alla Procura della Repubblica. Bugia grossa, che la dice lunga, signor giudice, bisogna riflettere su queste bugie, perché non è solo Rudi che dice le bugie. Cosa dice il PM, il dottor Mignini? Dice, ma tra l'altro, qual è la forza della perizia Marchionni? È che nessuno delle difese mai fa riferimento alla perizia Marchionni. Ma perché io dovrei fare riferimento a Marchionni? Ma Marchionni è un consulente di parte. Ma è successo mai che il dottor Mignini ha fatto riferimento alle nostre consulente di parte? Noi ce l'abbiamo. Ci abbiamo quella di Fortuni, ci abbiamo quella della Reastelli che dicono l'esatto contrario di Marchionni. Perché noi avremmo dovuto fare riferimento a Marchionni? Ma c'era Marchionni, ma perché gli altri medici che sono intervenuti, che fanno, i pavimentisti, i metalmeccanici, cos'erano? Idraulici, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto. Ma gli altri erano medici, legali, professori universitari, umani ronchi, non ha nulla da invidiare a luminare Marchionni, che sarà un luminare, ci mancherebbe, ma perché esalta? Perché esalta l'accusa? E poi noi perché dovevamo fare riferimento al dottor Marchionni? Ma noi abbiamo un riferimento certo, giudice, ma è l'incidente probatorio. Attenzione, altro debolezza. Non mi sembra che il PM dottor Mignini invece fa riferimento all'incidente probatorio. Non l'ha fatto. Vorrei risentire tutti i suoi interventi in quest'aula. Ha sorvolato, ha fatto finta di niente, non l'ha mai citato. L'incidente probatorio non si cita, altro che Marchionni. Ah, oh, quello va in dibattimento, quello è un'anticipazione della prova. Lo sappiamo tutti cos'è l'incidente probatorio. E non l'ha mai nominato, mai, altro che Marchionni. Franca, mi devi perdonare, ma la debolezza dell'accusa, signor giudice, è nell'incidente probatorio, nelle conclusioni della dottoressa Aprile. La dottoressa Aprile ha una domanda precisa che gli fa un collega, non ricordo chi, ma c'è nell'incidente probatorio. Dice, dottoressa, perché c'erano delle confusioni che aumentavano, la dottoressa Aprile non riusciva a dire sì, no, perché era imbarazzata, perché aveva quasi imbarazzo a dire al GIP Matteini che non c'è questa violenza sessuale. E allora tergiversava, sì, ni, no, bi. Un avvocato giustamente dice, scusi dottoressa, c'è la domanda. Dice, ma lei riconferma le sue conclusioni? Le riconfermo, perché loro hanno dato le conclusioni, le conosciamo tutte. Sì, penso che questa alla fine della fiera possa essere il discorso più interessante. Lei conosce gli atti a memoria, basta, ormai non vogliamo appesantire già la sua delicata decisione. E lo dice la dottoressa Aprile quando si va a aggrappare, giudice, ed è veramente sintomo di debolezza, mi consenta, lo dico perché ci credo, si va a aggrappare ai segni extragenitali, ad una piccola echinosi sulla coscia sinistra, quelli sono i segni extragenitali. La violenza viene così dimostrata. Quelli sono i segni della lotta, quelli sono i segni dell'afferramento, della prevaricazione, quelli sono i segni di Meredith che si difende. Ma è possibile mai ipotizzare, signor giudice, che Meredith, in una lotta che c'è stata, lo dice Umano Ronchi, là ci sono stati colpi, lo dicono le mani della ragazza, è stata uccisa solo perché colpita dai tendenti, e invece questa escalation violenta non ha provocato altri segni? Cioè gli unici segni della morte sono i tendenti, mentre gli altri sono segni generici ma specifici a questo punto della violenza sessuale? Ma questa è un'aberrazione, questo è clamoroso, questo è fuori dalle regole. È un tentativo da parte della professoressa Aprile, non coraggioso. Il coraggio è importante in tutte le attività umane, anche professionisti importanti per essere pavidi possono passare per professionisti meno importanti, di far entrare dalla finestra quello che era stato tolto a calci, era stato tolto a calci dalla porta, basta, non c'è nient'altro. Questi sono i segni, lo dice brillantemente nella sua grande cultura il professor Torre, ma sono i segni che ritorniamo alla vecchiezza quando gli rubano il portafoglio o gli vogliono scippare il cagnolino. Hanno parlato di eritema sui morti, ma è seria una cosa del genere? È la prova al di là di ogni ragionevole dubbio questa? Ma questa è la prova che il 530 gli dà un nome preciso e dice cosa deve fare il giudice quando la prova è così, lo dice chiaramente, lei lo sa meglio di me cosa dice. Vi sono altre certe debolezze delle accuse. Noi abbiamo indicato almeno 10 elementi, giudice, certi, che smentiscono, l'ipotesi che Meredith sia stata uccisa, come dice il PM, cioè in ginocchio, col viso verso l'armadio, con Rudy da dietro che gli immobilizzava la mano sinistra. Abbiamo dato 10 elementi, ma non sono elementi fantasiosi, come fantasioso è stato il movente e la retromarcia fatta e di cui abbiamo parlato prima, elementi tecnici che sono là da prendere, che fanno parte delle cose di questo processo, scolpite nella storia di questo processo. Cosa abbiamo detto? La mano sinistra di Meredith era libera, si è difesa. La collega era distratta, non l'ha letta bene, la collega era distratta, pagina 68, perizia Lalli, io l'ho già citata, la ritrovo, ci sono due tagli alla mano sinistra, da difesa, dice Lalli, pagina 68, e qua la collega era distratta, lo dice il sangue sulla mano, se la felpa fosse stata sfilata dopo c'era l'effetto spalmatura, perché loro, dice il PM, vanno via dopo un minuto. Il sangue non è secco, non è possibile, sfilando un capo che la mano non resta lattrisciata, lo dicono i segni alla testa, lo dicono i gomiti, lo dicono le ginocchia di Meredith, se una è uccisa in ginocchio in quel modo, non può avere le ginocchia pulite senza trauma, senza graffi, senza ecchimosi, senza qualsiasi cosa, è impossibile, giudice. Lo dicono, giudice, le tre macchie di sangue vicino alla scrivania, che parlano di una prima azione. Meredith viene colpita all'impiedi, il sangue è perpendicolare, le gocce sono certe, le stesse gocce le ritroviamo, c'è un calpestio che le rende meno nette, vicino al termosifone, sono tre gocce di sangue, giudice, Meredith era all'impiedi, poi è stata atterrata. Lo dicono, giudice, lo dicono i segni del sangue sul seno della ragazza. La ragazza è molto supina, era con la testa verso il tetto. Io, quando dice il PM onere probatorio che le accuse non hanno dimostrato, e queste cose E cosa dobbiamo dimostrare più? Noi abbiamo dimostrato il possibile. L'impossibile non riusciremo mai a dimostrarlo. Questi sono 10 elementi certi che rendono assolutamente fondata, la demoliscono l'ipotesi accusatoria. Lo tsunami, appunto. E questi elementi non dicono solo questo, signor giudice. Questi elementi dicono altro. E dicono anche che la felpa di Rudy non era indossa a Meredith. L'abbiamo detto, il discorso delle macchie gemelle, del sangue che si vede fresco, del fatto che la mano era libera, della spalmatura. Oltre poi al fatto che noi ribadiamo qua, in questa sede, all'ultimo istante, in limine litis, come si suol dire, noi diciamo che tra l'altro, fra tutte le cose che abbiamo detto, lei c'ha una cosa, siamo contenti di questo perché le abbiamo offerto mille possibilità per dire che questo DNA sulla felpa è arrivato in altri modi, scelga lei, sono tutti dati certi, non vogliamo privilegiare una per l'altra, l'importante è il risultato, l'assoluta inutilizzabilità di questo dato in ragione del fatto che i protocolli, contrariamente a quello che dice la dottoressa Stefanoni, lo dice, ma non ci crede perché poi noi abbiamo dato la prova, non che non abbiamo assolto l'onere della prova, signor pubblico ministero, ma noi abbiamo prodotto i video. L'abbiamo prodotto, l'abbiamo dato al giudice di reperti calpestati, trascinati, spostati da più persone, repertate il 3 e poi li mettono nella busta il 20. Non c'è malafede, perché se la scientifica era in malafede non dava i video. Io di questo ne sono certo, lo sento, grande merito a questo lavoro enorme di un anno. Sono persone per bene che non hanno la volontà di dare contro uno per privilegiare un altro. No, non esiste, questa difesa non lo pensa. Non l'ho mai detto perché è vero, non ci davano i video. Ma i video dicono che qualcosa non ha funzionato. Lo dicono perché contraddicono la Stefanoni. Perché la Stefanoni dice, noi abbiamo pacchi di guanti e usateli. Non dovete essere tirchi, usateli. Non si vede che usano tutti questi guanti. Non si vede che ogni reperto viene messo in busta, non si vede che lo fanno ogni qualvolta individuano qualcosa. La felpa ha girato mille mani, la felpa ha girato tutta quella casa, e là sì che c'era DNA di Rudy, e dall'esterno noi l'abbiamo detto, perché non c'era bisogno, Rudy c'è stato. E questo non è un elemento che la deve indurre oltre a tutti gli altri che abbiamo offerto, signor giudice, perché che la felpa non era indosso a Meredith, noi l'abbiamo dimostrato con mille modi. La debolezza dell'accusa, sono monotematico, ma bisogna esserlo perché gli interessi e i sentimenti sottostanti a questo processo sono estremamente delicati e gravi. È debole un'accusa, giudice, che insiste su Cocomani. Io non lo volevo affrontare perché è stucchevole questo argomento. Però è debole insistere su un soggetto, un denigratore di bassa lega, che dice delle cose inesatte, false, io mi riferisco false, lo dico e lo sottoscrivo di fronte a chiunque, false, e questo lo fa, non quando diventa poi il testimone delle televisioni che viene fagocitato nel circuito delle televisioni, no, assolutamente, la scindibilità, forse signor giudice è un elemento importante, detto dal dottore Saccomodi, ma la scindibilità delle dichiarazioni va applicato alla Stefanoni. L'ha applicato alla dottoressa Stefanoni, non a Cocomani. Perché, l'abbiamo detto sabato, perché ci sono momenti in cui la dottoressa Stefanoni fa il poliziotto e non lo scienziato. Ma lui ha detto alcune cose, io faccio un flash e poi smetto, perché per me Cocomani è archiviato. Poi è lei ovviamente, giustamente, che deciderà, ma Cocomani va sicuramente, se non si vuole scrivere una brutta pagina della storia della giustizia italiana, va espulso a calci da questo processo. Cosa dice di Rudy? dice, ma io lo conosco, è un cugino, ma io facevo il cameriere, lo conosco, è un cugino, ma io facevo il cameriere, nel 2006 io l'ho servito, al di là del fatto che non si ricorda se c'hai i tavoli fuori, quanti erano, quanti non erano, ho fatto una domanda specifica, perché non si ricorda niente, quella struttura non c'ha il bar. Ma Rudy, ma questo lo dice la polizia, non lo dice un fazioso, non lo dice un uomo di parte, lo dice la polizia, e nella storia dei movimenti di Rudy nel 2006 era in Lombardia. Cioè, dice, nel 2006 Rudy era alle zie in Lombardia, ha fatto il percorso Pavia per ritornare nel 2007 a Perugia. È clamorosa la bugia. E questo, ripeto, lo dice perché di Rudy, attenzione, Cocomani parla a maggio, non parla a gennaio. Che non entra, Cocomani se ne accorge un po' dopo, però non è questo, non ci interessa, è questo, ma è il proprietario che dice, ma questo può stare con le bestie, queste parole ha detto, non offensive, mi guardo bene, riporto letteralmente, dice, sì, governava gli animali, ma dove lo mando a questo? Scameriere lui? Nel mio locale? Mai. Sì, dice, ma lavorava a nero, Cocomani non lavora. Cocomani non lavora. Cocomani è uno che è stato sfrattato perché non lavora. Cocomani ha procedimenti penali in corso. Cocomani è uno che si alcolizza. Cocomani è uno che è stato accoltellato. Cocomani è uno che va, dice, io ho paura che i tre ragazzi attraverso la targa della macchina poterono riconoscermi e quindi sento la necessità di scappare subito in Albania perché devo salvaguardare la mia incolumità, perché devo salvaguardare la mia integrità e la genuinità della mia dichiarazione che verrà a gennaio. Ma come? Si è detto che riconosceva Rudy, che si sono abbracciati, e Rudy l'aveva riconosciuto. Qual è la necessità di andare in Albania a fare sparire la macchina quando Rudy e il cugino si conoscono? Rudy l'ha conosciuto, il giorno dopo poteva andare a prenderlo. Assurdo, aberrazioni. L'accusa è debole perché continua a voler desumere elementi di prova dal fatto che Rudy con Mancini su Messenger il 12 ha detto, non so, lo sai, non capisco, vieni, tu lo sai, quell'elemento certo di Rudy. Ma se Rudy è l'elemento certo della colpevolezza, ma perché si fa intercettare come ragazzino? Lo trovano tutti, tutta Europa sa dove Rudy. Tutta Europa continua pervicacemente a dire no, ma Mancini, quella è la prova, ma quella è la prova contraria, ma quella si legge facilmente a nostro favore dicendo che Rudy dissemina dappertutto le sue tracce, prova certa che questo scappa perché è impaurito e lo cercano, lo trovano quando vogliono, ma non c'era bisogno di Mancini, ma non c'era bisogno, ma qualsiasi soggetto l'avrebbe rintracciato. È uno che sta su Messenger, che è collegato, che si accende la luce e ti dice dov'è. Ma Mancini, quel dialogo del 12 e del 13 è la prova certa che Rudy è l'assassino, che Rudy ha ammazzato, quando poi l'arma del delitto con Rudy non ha nulla a che vedere. Un po' di logica, un po' di coerenza, vogliamo capire. Al volo, la ricostruzione dei colleghi della difesa sollecito è una ricostruzione che noi abbiamo già detto, non risponde alla realtà dei fatti, è una ricostruzione che lascia tante domande senza risposta perché non ci sono, perché sono più pezzi messi insieme per dare dignità a un'ipotesi alternativa che poi non è nella verità storica di questa vicenda. Rudy dovrebbe entrare inizialmente per fare il furto, poi invece va in bagno, poi va scoperto, conosciuto da Metz, dice adesso la devo ammazzare, però dice scusa, se io la ammazzo adesso non la potrò mai più violentare, è l'ultima occasione perché dopo la devo ammazzare, me la decisione dice allora è un'occasione questa da non perdere, me la violento, e poi l'ammazzo, e questa non ci sta con un'azione di un ladro caratterizzata dalla velocità, dal frugare per scappare, soprattutto in una casa che appunto lo riconoscono, non ci sta il fatto che uno va a violentare mentre ha deciso di ammazzare per lasciare più tracce, per perdere ulteriormente tempo, per essere scoperto, per perché posso raggiungere qualcuno in quella casa, lui di che ne sa, è andato a rubare, non è che sa gli orari, col satellite segue gli spostamenti degli altri, lui deve rubare e tornare, si mette lì anche a violentare, perché poi qualcuno arriva e lo scopre e lascia più tracce sul corpo, non ci sta, ma poi il giudice non ci sta perché non dice la difesa sollecito il senso degli asciugamani. L'asciugamano è una linea di confine importante nella sua decisione. Gli asciugamani sono là, sono due, non uno, due. Dice sì, ma certo, la soffocava, è morta per soffocamento, e perché ne prende due? Come fa a soffocare una persona che ha le vie aeree recise, c'è il fungo schiumoso che poteva respirare? Gli asciugamani sono importanti. Allora Rudy, dobbiamo aggiungere un'altra cosa. L'altra volta non avevano parlato della violenza, l'hanno messo quando io ho fatto le contestazioni, adesso purtroppo non ci sono ulteriori repliche, ci devono spiegare il perché degli asciugamani, è un ulteriore elemento, quindi significa che lui entra, ammazza, va in bagno, perde tutto il suo tempo, sta un'ora in casa, però alla fine un bruto, un malvagio, una persona che è il nuovo Satana, poi però mosso a pietà dice beh, ma quasi quasi vediamo dopo che l'ha scannata. E io voglio dire, nelle ricostruzioni ci deve essere logica, quella di Rudy sarà sgangherata, però è stata la prima delle ricostruzioni e purtroppo abbiamo pagato lo scotto che è stata la prima, però vedo che quelle che si sono aggiunte alla fine, quando c'era l'indagine pronta con tutti gli elementi che andavano letto, non hanno e non saranno ricordate in questo processo per la loro intima coerenza, per la loro univocità, non credo. A Rudy gli sono detto di tutti i colori, molte se le merita, però nessuno può alzare la bandiera della coerenza e può andare a testa alta nelle proprie ricostruzioni. Io, signor giudice, penso che questa ricostruzione dei sollecito è debole e non serve. Non serve perché non è questo sicuramente che farà uscire dal carcere Rudy con i capelli bianchi. Dovevano fare un ulteriore sforzo, collega Mauri, ti dovevi impegnare di più, questa è una robetta che si supera senza difficoltà, ci ho messo 2 minuti. Concludo, giudice. Concludo e le consegno una domanda che forse è stata la cosa che mi ha fatto dormire di meno e che forse io spero che lei possa sciogliere questa domanda. Nessuno ha detto una cosa. È certo, e lo dice il capo d'imputazione del dottor Mignini, che in questa storia, dopo l'omicidio, qualcuno dalla casa è immediatamente scappato, parla di un minuto. Però è certo che qualcuno è tornato, dopo un po' di tempo, per alterare, sviare la scena del crimine. Ecco, vengo alla domanda, giudice. Ma se Rudy ha commesso questo atroce delitto in concorso con gli altri, perché non torna sulla scena? Eppure Rudy ne ha un forte interesse, ci sono le sue feci, c'è l'impronta palmare, in fondo sono queste le tracce che hanno consentito agli inquirenti di rintracciarlo. Perché non torna? Perché non torna? Perché in concorso riesce a organizzare, a ideare insieme, animus soci, questo delitto e poi Rudy non torna? Eppure, ripeto, ci sono le tracce di Rudy, è quello che forse ha maggiore interesse. Io la risposta la conosco, ma è la mia risposta, è una verità di parte, non serve. Io spero che lei sciolga questo dubbio e lo sciolga in senso favorevole. La libertà deve essere una certezza, signor giudice. Finisco. Io sono un amante delle citazioni, Rudy dei Vater, io delle citazioni. Alessandro Manzoni, Nella sua storia della colonna infame dice che per condannare una persona gli indizi devono essere forti, certi, chiari. Dice Manzoni, signor giudice, più chiari del sole di mezzogiorno. Perché condannando si prendono gli anni alle persone, perché si tratta di attribuire un tormento che può cambiare la vita di un uomo. Grazie.
Grazie. Prego.
Avrete tutti capito che nella difesa di Rudi l'avvocato Gentile è quello che mena e io quello che dovrebbe accostare.
Il problema è che di fisichi più volte.
Però, innanzitutto, lo voglio dire perché venga consacrato agli atti, l'avvocato Gentile non è un avvocato di strada, è un avvocato che forse viene dalla strada, come dice lui, ma voglio che ve li faccio veramente, perché è stato un anno di lavoro con lui straordinario, da amici seri, veri, e da fratelli per Rudi. Non mi dire che sono uno zio, perché ho solo pochi anni per lui. Da veri fratelli per Rudi. Rudi sa che da questo processo ha un pezzo di famiglia in più. Anch'io, io dormo un po' di più dell'avvocato Gentile, però mi alzo presto e cammino. E cerco di, in questi giorni, dall'inizio, in quest'ultimo mese, dall'inizio di questa, ripeto, bellissima attività processuale, nonostante tutto quello che è successo, la ritengo una piena attività processuale anche sotto l'aspetto probatorio, come ha detto l'avvocato Buongiorno, ma è stata una bellissima discussione. Io mi chiedo, sotto l'aspetto strettamente tecnico processuale, l'avvocato Gentile, non voglio aggiungere nemmeno una virgola a quello che ha detto, perché l'ha detto in maniera sapiente, brillante, da antica tradizione quasi di oratoria napoletana. Ma sulla violenza sessuale, come può veramente il giudice superare una prova nata in un contraddittorio tra le parti? Giudice, io questo lo aspetto da lei il motivo secondo il quale, aderendo alle tesi del pubblico ministero, lei supera questo contributo che è consegnato a questo processo. E allora mi chiedo, non c'è la violenza sessuale? Noi riteniamo che non c'è, ma non solo noi, ma vedo che anche le altre difese. Credo che anche questo, il problema della conoscenza dei tre, in qualche modo, credo che sia, non lo vogliamo ritenere superato, ma il dubbio, il giudice, ha ragione l'avvocato Gentile quando dice che il dubbio è l'elemento centrale di tutto questo processo nel suo meccanismo decisorio. Lo dicevamo anche sabato. E noi ci aspettiamo che lei questi dubbi per la condanna di Rudi, lei li deve sciogliere, giudice. Cocomani, posso aderire anche, posso anche in qualche modo concedere qualcosa al pubblico ministero, ma il dubbio qui è insuperabile per arrivare ad usare la testimonianza di Cocomani per provare la conoscenza dei tre. È assolutamente, giudice, questa è centrale in questo processo, è centrale perché se non c'è l'accordo dei tre l'accusa cade sotto questo aspetto, anche se è vero quello che ha detto l'avvocato Gentile, che alla fine, giudice, sia la parte civile e sia l'ufficio del pubblico ministero hanno usato dei termini un pochettino più soft. Rudi è uno che si accoda, Rudi è uno che va dove vanno gli altri. Ho citato testualmente, virgolettate, le parole sia dell'ufficio del pubblico ministero che della parte civile. Ma cosa significa Rudi è uno che si accoda? Io sto parlando in un meccanismo che deve portare lei, signor giudice, ad aderire alla tesi che le ha prospettato l'ufficio pubblico ministero. Si accoda? Come? Dove? Quando? Quando li vede? Dove li vede? Tra l'altro poi, se si accoda, sempre accedendo alla tesi dell'ufficio del pubblico ministero che ci ha prospettato, voglio anche sapere se sapeva che Amanda aveva nella borsa un coltello, perché finché il coltello è quello, io devo anche sapere quali sono i meccanismi che possono aver portato Rudy, secondo la tesi prospettata dal pubblico ministero, di conoscenza del coltello, di tutta la sua attività concorsuale, materiale e morale in relazione alla tesi prospettata dal pubblico ministero. Questo, se il giudice riterrà che la tesi del pubblico ministero è quella corretta, questo meccanismo lo deve anche risolvere. Perché se Rudy è uno che si accoda all'ultimo momento, se Rudy è uno che va dove vanno gli altri, il giudice mi deve anche risolvere il problema tra Rudy e il coltello. Perché se si accoda, come dice il pubblico ministero, non sa certamente che qualcuno, a quelli di cui si accoda, ha un coltello, qualcosa, oltre altre cose. Questo è decisivo se dobbiamo seguire la tesi del pubblico ministero. Ma lo risolvo sbrigativamente, perché Rudy non si accoda a nessuno, non conosce gli altri due, conosce paradossalmente più Meredith che Amanda. Non lo dico io, non mi ricordo se l'ho già citato, ma c'è una relazione, mi sembra, di Ficarra, che quando gli si viene chiesto chi sono gli amici di Meredith, li elenca, compreso il sudafricano qui presente. Perché lo ha visto, quindi paradossalmente, nell'equivalenza dei rapporti di conoscenza tra i tre, Rudy è sicuramente più conosciuto a Meredith rispetto a Amanda. E ripeto, questo non lo diciamo noi, ma è agli atti del processo. E questo anche per sostenere ancora quella che noi riteniamo la vera versione dei fatti come sono accaduti, che è quella, alla fine è quella di Rudy che rimane. Perché ci sono elementi che sono di una straordinaria coincidenza. I rumori dei passettini sulla ghiaia e sul vialetto che sente la Capezzali, Rudy li dice immediatamente. Li dice immediatamente all'avvocato Gentile quando va in Germania, e ne troviamo traccia immediatamente di queste cose. E Rudy non può sapere dell'esistenza della Capezzali. Non lo può sapere. Una straordinaria coincidenza è anche quella che Rudy vi parla della malattia della mamma di Meredith. Come fa a sapere Rudy della malattia della mamma di Meredith? Se non perché glielo ha detto la mamma di Meredith stessa. E queste sono, io ritengo, straordinarie coincidenze. Anche quella che abbiamo detto l'altra volta, quando la dottoressa Mattini insiste nel chiedergli del reggiseno il 7 novembre, il 7 dicembre, ma Rudy molto genuinamente dice: io quando abbiamo avuto quello scambio di fusione l'ho toccata, poi sapremo il perché di tutte quelle domande. Poi, ritornando alla Capezzali, non può essere altro modo, io sono convinto che la Capezzali è una teste credibilissima, io l'ho definita realmente la vera superteste di questo processo, e capisco anche il modo in cui le altre difese hanno cercato di sminuirne il valore, perché ne comprendono il pericolo. Perché noi abbiamo dimostrato che la Capezzali sente due persone, una che scappa da una parte e una che scappa dall'altra. Tra l'altro poi voglio anche dire che siamo stati noi difensori a segnalare all'ufficio del pubblico ministero tutto quello che era in relazione alla testimonianza di Formica. Perché noi abbiamo detto al pubblico ministero, perché non andate a rintracciare Formica, Carrattrezzi, quello, quell'altro? Perché se loro erano lì, non avremmo mai detto, se temevamo qualcosa, di vedere che magari vedevano scappare Rudy insieme a un'altra persona. Andate a vedere, andate, perché sicuramente erano lì, speriamo che a qualcosa possano aver visto. E sono tutti accertamenti che sono stati fatti solo dopo le nostre richieste. Perché se non sbaglio, gli accertamenti su carrattrezzi, gli accertamenti su quello, sul bambino, su tutto quanto, su quella macchina in panne, sono stati fatti tutti successivamente. Così come siamo stati noi a chiedere fortemente l'esame su quei benedetti asciugamani, che noi li riteniamo importanti, che ci è stato detto, sono pieni di muffa e non si può fare niente. Però quegli asciugamani non sono volati come qualcuno ci vuol far credere che vola il DNA, ma qualcuno ce l'ha portato, il giudice. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. Quegli asciugamani sono pieni del sangue di Meriti, quegli asciugamani stavano nel bagno piccolo. Io, giudice, l'avvocato Gentile ha fatto una panoramica di tutti quelli che sono gli elementi certamente di dubbio, ma sono tutti uno per uno gli elementi sulla base dei quali il pubblico ministero rappresenta gli indizi per determinare una condotta concorsuale, che sono la borsa e il cuscino, l'abbiamo già spiegato abbondantemente. Tra l'altro poi devo anche capire, io adesso stiamo replicando al pubblico ministero, perché lo dobbiamo fare, ma il pubblico ministero in 3 ore ha parlato 5 minuti di Rudi e 2 ore e 55 delle altre difese. Probabilmente non vi abbiamo colpito con le nostre argomentazioni, oppure siete concentrati sul resto, oppure, come mi hanno insegnato, se un argomento ti è scomodo non lo toccare nemmeno, non ne parlare. Perché della felpa, Nicodemo, io non ho sentito una virgola di replica. Ed era uno degli elementi centrali sulla base dei quali il pubblico ministero rappresentava la condotta concorsuale di Rudi nella dinamica della violenza sessuale e dell'omicidio. Ed era anche uno degli elementi su cui abbiamo notato in maniera precisa, sono state le domande precise che il giudice ha fatto alla Stefanoni in relazione alla posizione di Rudi. Felpa e Reggiseno. Silenzio sul punto. E non abbiamo voluto fare, tra virgolette, trabocchetti per dire abbiamo tirato questo argomento solo all'ultimo momento, perché non l'avete detto alla Stefanoni? Perché riteniamo giusto consegnare questi dubbi al giudice. Riteniamo giusto consegnare questi dubbi che sono centrali nella ricostruzione del pubblico ministero in ordine alla scrivibilità della condotta di responsabilità penale di Rudi, sono centrali. Noi abbiamo voluto che sia il giudice ad avere custodia di questi elementi che noi abbiamo offerto. Così come anche la borsa e il cuscino, l'abbiamo spiegato abbondantemente, nella borsa c'è la prova che non c'è contestualità nella dinamica prospettata dai consulenti del pubblico ministero in ordine agli altri oggetti posati sul letto. E l'abbiamo detto in maniera chiara. Non sto, adesso vado per salti in relazione agli argomenti che ho sentito. Io credo che il problema delle celle, che noi abbiamo soltanto sorvolato sul punto, il pubblico ministero ben ha chiarito che non può essere un elemento fondante della difesa di sollecito quella di rilevare i suoi spostamenti in ordine a questi dubbi che sono emersi in ordine alla certezza di questi meccanismi. In una battuta voglio replicare aderendo a quello che dice il pubblico ministero e in replica a quello che ci ha offerto la difesa sollecito in ordine al vetrino e alle scalate berrette. Mi scuso con l'avvocato che non vedo. Quel vetrino non è sporco di sangue, se era attaccato ai piedi che lasciava le sue impronte, doveva certamente lasciare la macchia di sangue anche sul vetrino. Rudi, ci hanno anche detto che ha perso una scarpa e quindi una è una e una è un modo, quindi come se Rudi avesse un piede solo, Quindi, giudice Rudi, se il voglio fare una battuta poco dotta come quelle che fa l'avvocato Gentile, ma se c'è un dubbio che l'uomo che cammina sui pezzi di vetro possa avere due anime, ha certamente due piedi e non è un acrobata. E qui chiudo l'argomento.
È dotta anche questa, lo sa?
No, è meno dotta di Manzoni. Quindi in queste mie passeggiate mattutine io mi sono chiesto dove il giudice potrà passare tecnicamente per arrivare a una condotta concorsuale di Rudi. Se togliamo la felpa, se togliamo soprattutto la violenza sessuale, non lo so, giudice. Io non vedo altra spiegazione che con la soluzione di Rudi. E ha ragione l'avvocato Gentile quando dice che l'accusa ieri molto abilmente ha cercato di cambiare, di spostare, dicendo niente sul movente, di spostare l'attenzione su altri argomenti che riguardano soprattutto le altre difese. È vero che fanno parte anche loro di questo processo, però il nostro rito ci imponeva, forse ci aspettavamo una qualcosa di più approfondito, ma loro hanno l'accusa sorvolato su questi argomenti, addirittura ha deviato, ha cambiato anche la parte civile, ha cercato di spostare l'attenzione dicendo e movimentando le proprie argomentazioni sul punto, ed è il segno e la dimostrazione della loro debolezza. La storia del grido, l'escalation, mi sembra che sia stata la parte civile a dire ma è un'azione che è durata 47 ferite, quindi è durata presumibilmente tanto tempo, quindi Rudi non può aver sentito solo l'ultimo grido. Ma Rudi vi ha dato anche una spiegazione. Rudi non è vero che ha sentito solo l'ultimo grido. Rudi ha sentito qualcos'altro e quando ha sentito l'ultimo grido ha deciso di uscire. Perché prima ancora non riusciva a capire che cosa stava succedendo. Quindi se non c'è, ed è stata un'escalation, se c'è stata, comunque rapida. E poi noi non vogliamo buttare niente degli atti del processo, noi non vogliamo buttare, li vogliamo tenere tutti, noi gli atti del processo li vogliamo tenere tutti, perché abbiamo fatto l'abbreviato proprio perché ci piacciono tutti gli atti di questo processo, tutti, non ne vogliamo, ho sentito il pubblico ministero ieri, questo lo buttiamo a mare, questo lo buttiamo, no, li vogliamo tutti, perché sono... No, per quanto riguarda Rudi. Quindi noi gli atti del processo li vogliamo tutti, perché da quegli atti del processo tutti, a nostro giudizio, non consentiranno al giudice di superare il ragionevole dubbio. Il ragionevole dubbio su quegli indizi che non sono nemmeno precisi e concordanti. Strumenti necessari per arrivare alla sua decisione, giudice. Strumenti necessari per arrivare alla sua decisione. Io spesso parto e sono partito in questo processo, facendo questo processo, che il giudice mi vuole condannare. Il giudice è convinto che Rudi è colpevole e quindi mi vuole condannare. E ho cercato di immaginare nel percorso mentale del giudice tutti i possibili passaggi in cui il giudice può passare. Ammetto di avere delle difficoltà, sicuramente il giudice non è straordinariamente più bravo di me, e quindi troverà sicuramente la soluzione per condannarmi. Però, non avendo veramente nulla da rimproverarci, né io né l'avvocato Gentile, che abbiamo fatto e messo in luce tutti quegli elementi che il pubblico ministero ci ha offerto, noi riteniamo seriamente di aver sbarrato la strada a un percorso, al percorso che ha immaginato il pubblico ministero. Quindi, giudice, non voglio andare oltre perché non ce n'è bisogno. Non solo non ce n'è bisogno perché, l'abbiamo detto più volte tutti quanti, lei ormai il processo, ma non ormai, già da prima lo conosce meglio degli avvocati. Io non so se lei, sono meno convinto dell'avvocato Gentile sul fatto che lei forse si è già formato un'opinione. Noi speriamo che fino all'ultimo di cercare di far comprendere al giudice i dubbi che abbiamo noi e rifletterli sul suo percorso argomentativo per arrivare a una decisione. Quindi, giudice, noi confermiamo le nostre conclusioni che abbiamo rassegnato l'altra volta. Affidiamo a lei, ha detto, l'ho sentita usare altre volte questa parola, coraggio. Ma noi non è che chiediamo il coraggio per dare a Rudi una sentenza di assoluzione. Noi chiediamo il coraggio al giudice di trovare la strada serenamente di accettare i dubbi che noi abbiamo offerto in discussione. Noi siamo certi che il giudice, non conoscendo i rapporti tra giudizio e mass media, non si farà intimorire da nessuno qualunque sia la decisione, noi questo lo sappiamo. Ma noi veramente, giudice, noi confidiamo nel suo coraggio, nella sua sapienza, per trovare una soluzione a questo processo che in questo caso non può essere che una soluzione per lui. Quindi le auguro veramente buon lavoro nella sua Camera di Consiglio. E ringrazio anche a nome dell'avvocato Gentile tutti i colleghi e tutti gli uffici del Pubblico Ministero, la Polizia Penitenziaria, per questa discussione che è stata comunque aspra, ma comunque ritengo di grande spessore. Sono contento anche di aver rivisto l'avvocato Buongiorno a Perugia in discussione dopo quasi 10 anni da altri e ugualmente importanti processi. Quindi, giudice, noi confermiamo le nostre conclusioni e le auguriamo veramente buon lavoro.
Grazie. C'è il parere del pubblico ministero.
Allora,
sulla
richiesta di revoca e sostituzione della misura, il pubblico ministero osserva questo, che sussistono i gravi indizi di colpevolezza, tutti gli elementi che vanno tenuti in considerazione, vi è giudicato cautelare, sui gravi indizi di colpevolezza lo hanno evidenziato la discussione, le repliche, oltre a tutto il materiale di indagine che si richiama, ivi compresa ovviamente la consulenza del dottor Rinaldi e dell'ispettore Boemia intervenuta dopo la sentenza della Cassazione. Le posizioni dei tre imputati si sono via via, piano piano, evolute verso l'attuale situazione di denunce incrociate di omicidio, e in particolare in relazione alla posizione, alla richiesta in oggetto della Nox e del Sollecito, i due imputati sono stati apertamente accusati di essere gli assassini di Meredith dai difensori del Ghede. Vi sono esigenze cautelari, non sono cessate, perché è vero che sono finite le indagini, ma dopo l'eventuale decreto che dispone il giudizio potrebbe e dovrebbe sicuramente essere svolta attività integrativa di indagine, ex articolo 430 codice di procedura penale, che va preservata da possibili inquinamenti. Tali esigenze cautelari si sono accresciute vistosamente dopo i gravi interventi
di ambienti stranieri volti a interferire nelle statuizioni della giustizia italiana e dopo l'amplificazione di un processo mediatico a cui potrebbero essere sottoposte persone che potrebbero rivestire la qualità di teste, l'abbiamo visto già in sede di udienza preliminare, e che potrebbero essere invitati a rendere dichiarazioni non conformi alla realtà dei fatti. Gli arresti domiciliari per la Nox, dopo addirittura quello che abbiamo sentito, inverosimile, ma che denota un atteggiamento di cui non si può non tener conto, addirittura queste richieste fuori da ogni logica, da ogni realtà, di far spostare altrove il processo, appaiono impensabili a garantire le esigenze cautelari. Assolutamente sconsigliabili sarebbero in ogni caso gli arresti domiciliari nell'abitazione, per quanto riguarda il sollecito, nell'abitazione dei parenti. Considerato l'anomalo coinvolgimento emotivo degli stessi nella vicenda e, dobbiamo dirlo, l'astio da loro evidenziato nei confronti della giurisdizione italiana, né è possibile accedere all'ipotesi di arresti domiciliari presso la dottoressa Isabella Giubbini che, se sbaglio me lo si dica, ci risulta essere addirittura la moglie dell'avvocato Luca Mauri. Poiché questa situazione non è destinata a mutare nei prossimi mesi, non vi è alternativa per la Procura alla custodia cautelare. Quindi si chiede la reiezione delle istanze. E si esprime parere negativo.
Correlate alla particolare sovraesposizione del presente processo con addirittura richieste di celebrazione del giudizio in un altro stato. Punto. Evidenzia in ogni caso la inidoneità dei domicili segnalati. Quanto alla eventuale restrizione del domicilio dei due imputati, Allora, mozione d'ordine, come dicevamo, adesso vado in Camera di Consiglio, il tempo onestamente non ve lo so assolutamente preventivare, dunque la mia idea è quella che per ognuna delle posizioni naturalmente, se avete la possibilità adesso mentre io mi allontano, di lasciare un recapito per ciascuna delle posizioni alla signora D'Amata, in modo tale che in linea di massima conto di avvertire la mia assistente circa un'ora prima dell'uscita, in modo tale che così ritornate. Al momento, vi ripeto, non vi so veramente dare un pronostico e preferisco non sbilanciarmi in una direzione piuttosto che nell'altra, perché sennò poi dopo dovrei magari fare la telefonata correttiva e immagino anche quello che c'è qua fuori, e quindi potrebbero determinarsi delle situazioni anche difficilmente gestibili per chi fa il lavoro di ordine pubblico. Quindi farò in questo modo, se avete la pazienza ognuno, ma tanto penso che più o meno per tutte le posizioni, forse qualche recapito la mia assistente ce l'abbia già, ma ecco, se facciamo una verifica piano piano. Oh, per quello che riguarda i detenuti, c'è nel frattempo, era stato rappresentato ieri, che non so adesso come si organizzano, perché non dipende direttamente da me, io per quello che mi riguarda posso anche richiamarli qua. Mi si dice dalla polizia penitenziaria, perché queste erano indicazioni di ieri, che qui c'è la possibilità che rimangano qui adesso, che ci sono dei locali predisposti, e questa è la soluzione che ieri mi era stata paventata come quella più efficace per quello che riguarda l'organizzazione della polizia penitenziaria, soprattutto con riguardo al sollecito che è a Terni, no? Come è lì per quello che riguarda l'ipotesi dell'appoggiarlo momentaneamente a Perugia per evitare una traduzione e un ritorno un'altra volta, sarebbe stato particolarmente complicato, perché sarebbe stata necessaria una decisione del provveditorato del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Quindi per quello che riguarda me, non ho indicazione di sorta, so però che per quello che riguarda l'organizzazione dei servizi di scorta e traduzione è previsto che rimangano qua. Se intendono restare poi per altri. Prego? No, ci sono dei locali da questa parte, non so neanche dove sono, ma sono dei locali che sono predisposti per l'attesa delle decisioni. Se questo poi in qualunque momento, se nel frattempo, prima dell'uscita della Camera di Consiglio, volessero rappresentare che intendono invece essere ritradotti perché non vogliono essere presenti al momento della lettura dei provvedimenti, è loro diritto farlo e possono farlo in qualunque momento. Quindi questo, se qualcuno di loro volesse per esempio dire sin d'ora no, voglio tornare comunque in carcere piuttosto che rimanere qua, questo lo potete fare in qualunque momento, perché è un vostro diritto esserci o non esserci, questo lo potete dire anche dopo, magari consigliandovi con i vostri legali, non è una cosa che mi dovete dire adesso. Ok?
Possiamo incontrare, no?
Certo, sì.
Bene.
Sì, dipende adesso, ripeto, da un punto di vista, siccome la struttura è nuova non so bene quali siano questi locali che sono stati detti. Prego? Prego? Qui i locali quali sarebbero, chiedo scusa? Quelli laggiù?
Ma sono tre diversi,
Sono tre diverse, sì. Sono tre diverse e sono laggiù, quindi la possibilità del contatto con gli avvocati non sarebbe garantita lì? Non sarebbe possibile? No. Allora. Questo, valutare, ripeto, il problema è attualmente è questo, e quindi da un punto di vista di organizzazione riporre di tradurli in carcere per poi farli ritornare un'altra volta sarebbe stato particolarmente complesso. Quindi la polizia penitenziaria so che si è organizzata in questo modo. Ok?
Possiamo lasciare il giornale?
Sì, questo
c'è qualcosa.
Allora. Vabbè, intanto quando noi chiameremo noi abbiamo preannunciato all'interprete.
Che giornale?
C'è il capo scorta, ecco.
No, è quotidiano, dai, dai, dai. Vabbè, prendi tutti. E poi se finché la 5
di
fuori,
allora la Sancho guarda noi.
Io per esempio se penso mi chiama il dottorella, non so che è il dottorella, quello che è venuto da me con la
sorella.
Appunto, no, io dicevo per esempio si potrebbe organizzare anche come?
Legati al magistrato va bene.
No, io volevo dire si potrebbe anche organizzare con loro, nel senso che magari mettendo una sorta di successione, una certa fascia oraria, una certa fascia oraria c'è la possibilità che a turno vengano magari portati.
Grazie.
col cestino.
Poi il
cestino.
Allora,
hanno calato sulle
telecamere,
con le
prove.
Io ho fatto.
Thank you.